Radio Emilia Romagna Università.
Radio Emilia Romagna presenta Campus, scienza e conoscenza in Emilia Romagna.
Benvenuti a Campus. Sospesi tra terra e mare, i fari sono sinonimo di orientamento e sicurezza, ma evocano anche significati poetici e metafisici. Cristiana Bartolomei li studia da anni e ce ne svela alcuni segreti. Nella seconda parte del magazine, le news dal mondo della ricerca e delle università. Sono architetture eroiche, sempre in prima linea con l'arduo compito di non abbandonare mai il navigante. I creatori di queste architetture solitarie del giorno e della notte sono anonimi, ma il risultato della loro azione creativa è dirompente. Parola di Cristiana Bartolomei, ravennate e professore a contratto alla Facoltà di Ingegneria dell'Alma Mater e soprattutto tra i massimi studiosi italiani di fari marittimi. Ha catalogato, rilevato e disegnato circa 200 fari attivi nel nostro paese, affascinata da architetture che definisce eroiche. La studiosa è però anche testimone di una situazione drammatica in cui versano queste strutture storiche. Ascoltiamo la scheda.
Nonostante il lavoro della Marina Militare, che si occupa però solo di tenere in efficienza la lampada che emette il fascio luminoso, quasi tutti i fari non sono più presidiati dai faristi. Questo rende i manufatti soggetti ad atti vandalici, oltre a un deperimento naturale delle strutture prive di manutenzione. Se non si corre ai ripari, si rischia la perdita irreparabile di questo patrimonio. Inoltre, a differenza di quanto avviene in Europa e in gran parte del resto del mondo, i fari sono studiati pochissimo. Anche per questo è sempre più necessario pensare a un progetto di recupero che sia sostenibile e che renda fruibili i fari alla maggior parte dei cittadini, poiché adesso, eccetto pochissime eccezioni, non lo sono.
Questo il racconto di Cristiana Bartolomei relativo ai fari italiani, alla loro storia e ai possibili modi per avvicinarsi alla loro conoscenza.
Sono delle strutture funzionalmente molto forti, però appunto nell'immaginario collettivo rappresentano qualcosa che, come dire, esula dall'architettura, no? Quando tutti comunque possono parlare di fari oppure possono conoscere i fari, perché comunque tutti ne abbiamo sentito parlare, anche se magari se dovessimo più raccontarli o descrivere non sapremmo effettivamente parlare così in maniera attenta dell'architettura. Quindi insomma, penso che sia un argomento che possa interessare un gran numero di persone, non necessariamente un tecnico, ecco.
Tant'è che negli ultimi anni i fari sono diventati anche, come dire, strutture che accolgono ospiti, turisti, viaggiatori, sono diventate anche strutture di questo tipo.
Sì, in Italia purtroppo ancora poco questo. Cioè, in Italia in realtà i fari, se una persona comune vuole andare a visitare un faro, non è così facile l'accesso. Se escludiamo appunto l'unico esempio in Italia, tra l'altro, come dire, recensito anche di recente dal Corriere della Sera, che è il faro di Capo Spartivento in Sardegna, che è l'unica, posso dire, struttura che ha avuto una vita felice, nel senso che è stato finalmente ristrutturato, adesso è un albergo di lusso, veramente anche ben fatto, però al di là di quello tutti gli altri fari, che sono circa 200 sulle coste italiane, quindi non pochi, se li paragoniamo magari appunto alla Germania oppure alla Bretagna, che sicuramente ne ha molti di meno a livello di numero, in realtà in Italia purtroppo i fari uno non li può visitare. Se vuole andare lì, arriva a un certo punto a 200-300 metri dal faro, trova un cartello che ha scritto proprietà privata, Marina Militare, vietato l'accesso.
Un patrimonio di 200, lei dice, fari sulle nostre...
200 fari attivi, per quando parlo di 200 intendo solamente i fari attivi, poi in realtà esistono una serie di fanali, di altri segnalamenti che nel tempo sono stati utilizzati per questa funzione, ma che oggi non sono più utilizzabili.
In che condizioni si trova questo patrimonio?
Pessimo, purtroppo pessimo, perché in realtà appunto la Marina Militare ha solamente l'utilizzo, cioè deve tenere in manutenzione la lampada, e quindi per lampada intendiamo anche la torre e la scala che porta alla lampada. Il resto del manufatto, che appunto originariamente alloggiava il farista e la sua famiglia, quindi anche strutture abbastanza grandi come ammeppatura, in realtà sono a cura del Genio Civile dell'Esercito, per cui insomma sono due istituzioni che se ne devono occupare, come sempre in queste cose in Italia uno si scarica la colpa sull'altro e quindi di fatto sono abbastanza tenuti male. Ci sarebbe bisogno di un progetto strutturato che pensasse alla strutturazione di questi, perché sennò tra un po' è vero che sono strutture che resistono, che sono forti, che sono quasi 200 anni che esistono, però insomma prima o poi la forza del mare non, cioè, vince su di loro.
Senta, e per quanto riguarda invece la nostra regione, Emilia-Romagna, sì. Quanti fari ci sono, in che condizioni sono, dove sono i più suggestivi, i più belli?
Allora, comunque una regione fortunata, perché abbiamo dei fari abbastanza belli e abbastanza anche tenuti bene. Il primo faro è Rimini, e poi a seguire abbiamo Cesenatico, se risaliamo, poi Ravenna, Podigoro.
Sono fari ancora attivi, quindi?
Sono fari ancora attivi, tra l'altro siamo tra quelli meglio tenuti in Italia, perché tra l'altro tutti quanti, a parte quello Cesenati, che oggi c'è la capitaneria di porto, gli altri sono ancora, è presente ancora il farista al loro interno, quindi questo chiaramente quando è presente ancora il farista permette una manutenzione migliore dell'alloggio, perché ovviamente il farista ci abita, quindi anche quando non riesce ad avere i soldi dallo Stato per sistemarli, lui stesso, pur di viverci, fa piccoli lavori di manutenzione che permettono di rendere abitabile in maniera, in una condizione migliore la struttura. È chiaro che questo non accade per tutti gli altri fari, quindi, perché ormai i fari sono talmente pochi, quindi normalmente non trovano più alloggio all'interno di queste strutture. È chiaro che la situazione dell'Emilia Romagna è favorevole in questo, in quanto i fari sono tutti fari che si trovano in città, quindi in posizione agevole, per così dire, no? Quindi è chiaro che anche una famiglia con un bambino, io comunque posso, cioè vuole e può abitare lì. Se prendiamo casi in cui il faro si trova lontanissimo dal centro abitato, con delle mulattiere per arrivarci, è chiaro che il farista appena può cerca di rimanere reggente di quel faro, ma cerca di andare ad abitare da un'altra parte, in un altro alloggio che gli offre appunto la Marina.
Senta, come tutte le situazioni di questo tipo, se effettivamente queste strutture architettoniche suscitassero attenzione da parte di un pubblico più vasto, probabilmente ci sarebbe anche più attenzione nella loro conservazione e manutenzione. Cosa possiamo raccontare a chi ci ascolta per come dire, stimolare, incuriosire le persone ad andare a visitare questi fari, ad avvicinarsi a queste strutture? Esistono dei libri, esistono dei siti internet, esistono dei primi elementi per poter fare la conoscenza più da vicino di queste strutture solitarie, eroiche e poetiche, come lei le definisce?
Sicuramente i miei libri, che adesso non mi sembra molto bello citarlo, ma io ho fatto una collana che si chiama L'architettura dei fari italiani, di cui è proprio il libro in questi giorni, l'ultimo volume per Sicilia. Il primo volume appunto è sul Mar Adriatico e Mar Ionio, il secondo sul Mar Tirreno, il terzo sul Mare di Sardegna e il quarto appunto l'ultimo sulla Sicilia. Questi libri riportano appunto i 200 fari con i disegni, con la storia e con il modo per arrivarci. E, oltre a questo c'è sempre un altro libro fatto da me che si chiama Fari d'Italia, edizioni Magna Mare, e questo libro appunto è una guida assolutamente precisa su questi fari, quindi credo che questo sia il primo modo per avvicinarsi, ed è forse anche l'unico, perché il fatto che uno poi vuole andarci non può andarci, quindi può solamente fare un viaggio virtuale attraverso la lettura di un libro. Poi in realtà esistono anche molti siti internet che raccontano la presenza di questi fari. In realtà, ripeto, su studi e libri sui fari italiani proprio così strutturati, oltre a questi non ce ne sono, perché in realtà esiste un altro libro della professoressa Fatta sui fari di Sicilia, un altro libro della dottoressa Mariotti che si chiama Fari, ma racconta fari appunto anche stranieri, quindi proprio sui fari italiani, se non vuole fare un viaggio solo sui fari italiani, direi che questi volumi sono abbastanza interessanti.
Senta, lei quanti ne ha visitati in vita sua?
Ah, io tutti credo, italiani tutti li ho visitati, poi vabbè, alcuni in America, in Francia, in Canada.
E durante le vacanze va possibilmente vicino a un faro?
Sì, se posso sì, mi serve vederlo, ho bisogno di vederlo.
È una grande passione,
è un conforto,
quindi.
Sì.
È una grande passione. Noi la ringraziamo di questa chiacchierata, di questo suo intervento, e naturalmente invitiamo ad avvicinarsi un po' a queste strutture,
esatto,
vero?
Sì, a fare un po' di... Se ci fosse maggior interesse anche da parte del grande pubblico, forse anche chi comanda si rende conto di che patrimonio ha e che rende tutt'oggi inutilizzabile.
E ora le news dal mondo della ricerca e delle università.
Oltre 16.000 studenti, quasi il 20% degli iscritti all'Alma Mater, hanno risposto ai quesiti di un'indagine conoscitiva sull'uso di Internet elaborata dall'Osservatorio Statistico. La ricerca ha permesso di tracciare l'identikit del fruitore della posta elettronica di Ateneo e di conoscere con precisione le esigenze degli studenti nell'ambito dei servizi. Partendo dallo studio, è stato lanciato un nuovo servizio che permette di avere uno spazio di 10 GB con la dimensione massima del messaggio di 25 MB, strumenti di chat integrati, gestione del calendario e dei contatti, compatibilità con i diversi browser e accesso da smartphone. I ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile dell'Università di Modena e Reggio Emilia, impegnati per migliorare i sistemi di ventilazione e areazione del tunnel del Monte Bianco, hanno concluso la prima fase delle rilevazioni previste da questo incarico, affidato dal gruppo europeo di interesse economico Traforo Monte Bianco. È la prima volta che in Italia viene affrontato il problema della verifica in situ delle effettive condizioni di ventilazione di un traforo di grandi dimensioni.
Per questa puntata è tutto. Campus vi dà appuntamento al 23 agosto, dopo la pausa estiva.
Abbiamo trasmesso Campus, rete connessioni di formazione, ricerca e impresa in Emilia-Romagna.